Vi riproponiamo l'ascolto di una replica del programma La Diretta con la Chat. Il programma è del 17 marzo 2013 e oggi ascolteremo una toccante testimonianza di Carmela Di Nauta da Empoli, provincia di Firenze. Buon ascolto.
Come ogni mercoledì, eccoci giunti al consueto appuntamento, la diretta con la chat. Novanta minuti di musica, riflessioni bibliche e testimonianze in compagnia e a cura dei ragazzi della chat. Vi auguriamo buon ascolto!
Bene, eccoci di nuovo qui per l'appuntamento del mercoledì. Una buona serata a tutti. Una serata ancora fredda d'inverno, perché qui almeno a Foggia c'è pioggia e freddo. Oggi è stata ancora una bruttissima giornata, nonostante la primavera sia già entrata, già da una settimana, se non sbaglio, sì. Eppure fa sempre freddo. Poi in più ci sono anche questi sbalzi di temperatura, perché come dice anche il proverbio, marzo pazzerello, quindi ci sono i momenti in cui veramente la temperatura sale e poi dopo improvvisamente fa freddo. Quindi ecco perché stiamo tutti malati, tutti con la bronchite, con varie tossi. Va bene, allora dopo questo inizio un po' catastrofico, almeno salute parlando, facciamo i saluti a tutti coloro che sono in ascolto di questo programma. Saluto i ragazzi della chat che vedo già in chat e saluto anche e soprattutto i nostri ascoltatori di Foggia e provincia che ci ascoltano sui 97.300 MHz della nostra frequenza e poi tutti quelli che ci ascoltano anche in internet sul sito www.radiologos.it. Andatevi a vedere la nuova grafica del sito dopo anni del vecchio sito. Oggi, ora, in questi giorni appunto, abbiamo messo in su la nuova grafica del sito. In realtà ci stiamo lavorando già da un annetto a questa parte, però già da qualche settimana è partita, quindi andatevi a vedere la nuova grafica del sito nostro, quello di Radiologos, www.radiologos.it. Tra le novità di questo sito naturalmente c'è il palinsesto aggiornatissimo, quindi cerchiamo di aggiornarlo programma per programma che cambia, e poi soprattutto abbiamo aggiornato in modo molto bene anche i file in podcast, quindi tutti i programmi di rilievo che abbiamo registrato, abbiamo fatto in questi ultimi tempi, li abbiamo tutti trasferiti. Per esempio, ora che sono sulla lista, sono sulla grafica del sito, se andate alla voce podcast, lì troverete tutte le trasmissioni, soprattutto quelle di Abramo La Torre, fidanzamento, matrimonio, divorzio e seconde nozze. Poi abbiamo tra gli studi ancora quelli di Andrea Belli, abbiamo inserito anche l'ultimo di Andrea Belli, il quinto programma, che riguarda le profezie. Quindi se vi siete persi qualche programma lo ritroverete in podcast. Andrea, ricordiamo, mercoledì 10 aprile continuerà lo studio sulle profezie e in particolare ci sta parlando del Tribunale di Cristo. Se volete riascoltarvi il programma di mercoledì 20, potrete andarvelo appunto ad ascoltare, a scaricare in podcast, e poi dopo lo potrete sentire tranquillamente dal vostro computer. Ci ha parlato appunto del Tribunale di Cristo e appunto su quello che sarà per il credente, soprattutto rivolgendosi al credente. Ok, allora, tra le altre cose appunto poi abbiamo altre testimonianze, tra cui quella di Alessandra e quella di Vittoria, sono delle testimonianze molto interessanti. Allora, in chat saluto chi c'è. C'è Enzo da Brindisi, che è subito pronto a collegarci in Skype eventualmente ce ne fosse bisogno. Saluto Eva da Foggia, saluto Lucia da Apricena, saluto Savino da Foggia. Quindi grazie a voi perché vi siete collegati. Stasera, visto che è una serata libera, ho preparato, come ho detto anche in, ho scritto anche in Facebook, ho preparato una testimonianza. Anche stasera è una testimonianza abbastanza sentita. Sere fa abbiamo mandato quella di Mimmo Caramia, ha riscosso abbastanza interesse perché molti ci hanno chiamato e sono stati veramente colpiti da questa testimonianza, quella che abbiamo dato di Mimmo Caramia. Stasera avremo quella di Carmela Di Nauta, anche questa è una testimonianza molto, molto forte. Carmela Di Nauta ha scritto un libro che si chiama Fino all'alba del giorno eterno. Non vi voglio dire niente, quindi chi ha letto questo libro ha già capito tutto. Vi rimando intorno alle 22, in cui manderò degli stralci di questa testimonianza. Non la mando tutta per intero, però ho preso i punti più rilevanti di ciò che Carmela ci ha detto. Allora, andiamo con un motivo musicale e poi dopo intanto mi arrivano anche le richieste dalla chat, ringrazio coloro che mi stanno richiedendo i motivi. Andiamo con il gruppo Sela, il motivo Là oltre il buio, cioè scusate, Là oltre il blu.
E la tocco con mano, non lo senti anche tu? Raccolgo le ultime cose, non voglio avere sorprese. Il biglietto è già chiuso in valigia, non vieni anche tu? Là oltre il blu ci sarà di più. Credo in Dio, se trovo piacere a parlare con Lui così. Grazie per quel che mi dai, quanto ti amo lo sai. Aspetto con gioia quel giorno che mi porterà. Là oltre il blu ci sarà di più. insieme con Gesù.
Oltre il blu,
là verso il blu, provaci anche tu. Il tempo della vita sta finendo, sai.
Allora, abbiamo ascoltato dal gruppo Sela il motivo là oltre il blu. Intanto si è aggiunto qualche altro in chat. Vedo Alessandra che è tornata dopo 3 serate di assenza. Speriamo che sia tutto bene, stia bene, perché non ci ha fatto sapere niente di lei. Quindi la chat è come una famiglia, quindi quando qualcuno sparisce naturalmente ci preoccupiamo e ci chiediamo che cosa sia successo. Comunque ora Alessandra la vediamo in chat, quindi magari appureremo, controlleremo, indagheremo per vedere cosa sia successo. Ringrazio anche coloro che stanno chiamando al numero di Radio Logos anche per richiedere qualche motivo, e altri motivi appunto li sto ricevendo in chat. Allora, Eva già mi dice che ha scoperto di cosa si tratterà la testimonianza di questa sera, perché ha letto il libro, però non sveliamo, anche se in chat già ha detto di cosa si tratta. Naturalmente per chi ha letto il libro, come ho detto prima, già conosce la testimonianza, però ascolteremo proprio la testimonianza dalla voce dell'autrice di questo libro, che è Carmela Di Nauta. Il libro si intitola Fino all'alba del giorno eterno. Ascolteremo appunto questa drammatica, direi, testimonianza di Carmela. Allora, andiamo con un altro motivo. Dato che mi chiedono dei motivi, io accontenterei subito quella di Eva di Foggia, che mi richiede, anzi me l'ha chiesto già da parecchio, il motivo dei Worship Ensemble, il motivo Ciò che Dio ha fatto in me.
Posso vedere e ciò che Dio ha fatto.
Allora, i Worship Ensemble, abbiamo ascoltato il motivo richiesto da Eva di Foggia, ciò che Dio ha fatto in me. Abbiamo detto che la chat è anche, insomma, ci sentiamo come una famiglia, quindi spesse volte si prega anche gli uni per gli altri, condividendo anche i problemi che ci ritroviamo nella vita. In particolare voglio ricordare i problemi di Eva, che purtroppo ha un marito che ha perso il lavoro, quindi vogliamo veramente ricordarci nelle preghiere di lei, di Eva, e anche di tutti coloro che hanno simili problemi di questi tempi. Appunto, ricorre molto spesso il fatto della perdita di un lavoro, quindi però ricordiamoci che il Signore non abbandona mai i suoi. Allora, andiamo con un altro motivo. Intanto si parla di anni, di lunghezza di anni. In chat stasera, insomma, si è affrontato questo discorso. Loro, vabbè, i ragazzi vanno avanti, io vado avanti con il mio programma, cercando di esaurire i motivi che mi avete richiesto, così dopo alle 22 mandiamo la testimonianza di Carmela. Allora, Adi, Inni di Lode 4, il motivo richiesto da Enzo, ora ho tutto.
Che male, tristezza, io cercavo fortuna qua giù, vissi a lungo nel dubbio confuso, ma ora ho tutto in ciò che può farmi felice. O Gesù che mi mostra il sentiero, m'ha salvato e m'ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in me. Sognavo un domani migliore, ma sprecavo i miei giorni così. Oggi in Cristo la vita ha un senso, ed ora ho tutto in Lui. Ora tutto ciò che può farmi felice, o Gesù che mi mostra il sentiero, m'ha salvato e m'ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui. Ora tutto ciò che può farmi felice, o Gesù che mi mostra il sentiero, m'ha salvato e m'ha dato vita eterna. Sì, ora ho tutto in Lui. Sì, ora ho tutto in Lui. Sì, ora ho tutto in Lui.
Allora, leggiamo il fogliettino di oggi. Calendario, una parola per oggi. Una folla di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi, dice Salmo 22:16. Ecco, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani dei peccatori, dice la Bibbia in Marco 14:41. Sono parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli nel Getsemani. Non dice che viene preso dai peccatori, ma che viene consegnato a loro. Consegnato da chi? Dal Padre, a cui il figlio volontariamente si sottomette. I peccatori hanno potuto fare a Gesù tutto quello che hanno voluto, e in questo modo hanno adempiuto quello che Dio aveva preannunciato secoli prima in questo salmo. Sulla croce, però, Gesù non ha subito il potere degli uomini, ma ha esercitato il suo potere salvifico verso gli uomini, rinunciando a prendere le distanze da loro e assumendo su di sé quella che oggi si chiamerebbe la responsabilità oggettiva del peccato di tutti. Se riconosco in Gesù colui che risponde per me a Dio, allora posso veramente dire che Gesù è morto per me e che io sono morto con Lui. E se sono morto con Lui, so anche che con Lui risusciterò, lo dice la Bibbia in Romani 6:8. Allora, ho detto che esaurisco un po' di motivi che mi avete richiesto, poi, come ho detto ai ragazzi della chat, se volete durante la testimonianza potete richiedere altri motivi. La testimonianza dura una mezz'oretta, ve lo dico subito. Faremo tre pause musicali, quindi se mi prenotate dei motivi, poi tra una pausa e l'altra ve li posso inserire. Allora, andiamo con un altro motivo. Savino ci chiede un vecchissimo motivo, forse proprio uno dei primi cantanti che ci sono nella storia della musica gospel italiana. Andiamo con Pino Prota. Grazie a Dio l'ho trovato, ce l'abbiamo, anche se non lo mandiamo quasi mai, perché vi accorgerete che il motivo è veramente registrato come si registrava negli anni 70. Allora, Pino Prota, Il Signore è il mio pastore, motivo richiesto da Savino di Foggia.
Il Signore è il mio pastore, nulla sai mancherà. Tenerlo avanti nella propria vita vuol dire che hai compreso la sua strada. Decidere di testa tua non puoi, se poi non vuoi finire proprio male. Lascia che invece pensi lui per noi, vedrai che ci accontenterà.
Per tutte quelle cose che dobbiamo avere, si è fatta sempre la sua volontà. E quindi questa strada ci farà godere della sua presenza per l'eternità. Per l'eternità.
Cristo il mio Signore, Dio grande, Dio potente, il nostro Creatore, col suo sangue ci ha lavati, da ogni peccato ci giustificò. Ma vada bene a quello che Lui vuole, se poi non vuoi finire proprio male. Abbandonarti devi al suo volere, vedrai che Gli provvederà.
Per tutte quelle cose che dobbiamo avere, fatta sempre la sua volontà, e al fin di questa strada ci farà godere della sua presenza per l'eternità.
Vada bene a quello che Lui vuole, se poi non vuoi finire proprio male. Abbandonarti devi al suo volere, vedrai che Ti provvederà.
E tutte quelle cose che dobbiamo avere, si fatta sempre la sua volontà. E a fin di questa strada ci farà godere della sua presenza per l'eternità. Per l'eternità.
Ebbene, arrivano puntuali commenti, infatti naturalmente Savino tutto contento dice: ragazzi, ho i brividi, credetemi, e mi ringrazio appunto perché sono riuscito a trovargli questo vecchissimo motivo. Savino è affezionato, ripeto, ai vecchi motivi perché tanti anni fa collaborava con la radio, quindi gli inseriva lui stesso questi motivi che ora ricorda con parecchia nostalgia. Poi c'è infatti c'è Alessandra infatti che dice modernissimo, e quindi con un certo sarcasmo. Va bene, allora Alessandra naturalmente è abituata alla musica più recente. Savino invece dice musica country. E Alessandra dice ben nato sembra. Vabbè, allora va bene, Eva, vediamo un po' se sì, magari durante la testimonianza mandiamo gli altri che mi state richiedendo. Eva infatti mi richiede assicuro in te, e infatti ecco, vabbè, devi cedere i PC a Monica, quindi salutiamo anche Monica e divertiti col PC, Monica. Vabbè, Eva tua madre si divertirà ascoltando la radio, vabbè, le terremo compagnia con la radio. Vabbè, prenderò appunti, nel frattempo mandiamo un altro motivo. C'è Giuseppe di Foggia che ci ha chiamato per telefono, che saluto e che ringrazio sempre per il suo affetto che dimostra sempre, soprattutto con queste dirette. Infatti dice: trasmissione molto istruttiva, grazie, spiritualmente parlando spero, Giuseppe, perché istruttiva diciamo non per quanto riguarda l'attualità, ma forse più di tutto per quanto riguarda l'aspetto spirituale. Allora, Giuseppe di Foggia richiede il motivo di Lidia Genta, Ogni giorno.
Oh,
Allora c'è Salino che dice: chi è Eli, Dolce Nera, che canta? No, è Lidia Gento, ho detto. Forse, insomma, è una cantante abbastanza moderna, col gusto del canto moderno, stile moderno. Allora, andiamo con la testimonianza, sono le 22.05 e vi ricordo che questa testimonianza l'ho registrata qualche anno fa, forse 2-3, all'interno di un programma che facevo per CRC che si chiamava Mission. Sto cercando di riprendere questi programmi e di adattarli, diciamo, a questa serata del mercoledì, proprio per coprire magari quegli spazi che non sono coperti da altri predicatori tipo Andrea Belli. E poi ci sarebbe anche Abramo La Torre, che sempre mi promette sì devo intervenire qualche serata, però purtroppo a causa del suo tempo, che spesso manca, ha tante cose da fare, quindi non può dedicarci nemmeno una serata al momento, poi dopo si vedrà. Allora, diciamo qualcosa di Carmela, cosa che ho detto nel programma di quell'anno, insomma, che registrai assieme a Carmela. Carmela Di Nauta abita in Toscana attualmente, in un paese che si chiama Cerreto Guidi, vicino Empoli, provincia di Firenze, e frequenta lì una comunità evangelica, mi pare, di Empoli. Suo marito si chiama Nicola e ha due figli al momento, poi dopo capirete. Allora partiamo subito con questa testimonianza. Ricordo che è composta da tre parti, tra la prima parte di circa 7 minuti, la seconda di 12 e la terza di 13 minuti, quindi copriremo circa mezz'ora tra un motivo e un'altra, una parte e un'altra manderemo un motivo musicale, che nel frattempo anche voi mi potrete richiedere. Allora andiamo con la voce di Carmela e buon ascolto.
Avevo 26-27 anni di preciso, non ricordo, però sentivo che dentro di me qualche cosa non andava, non era giusto come camminavo con Dio. Sentivo che Dio non era soddisfatto di me. Da una parte la famiglia, mi sentivo anche prigioniera della famiglia, perché avevo il marito, avevo queste bambine piccole, e dentro di me c'era il desiderio di fare chissà che cosa per il Signore, però in effetti non facevo niente, anche se andavo in chiesa, insomma le solite cose che fanno i credenti normali, diciamo, tra virgolette. E così è stato un periodo proprio duro, difficile, quando veramente ho detto al Signore: Signore, fa della mia vita quello che tu vuoi, Signore, questo non mi basta, sono disposta a fare quello che vuoi tu. E poi è successa una cosa strana: dopo un po' di mesi così mi sono accorta che aspettavo un altro bambino, una terza gravidanza non voluta, di solito il terzo figlio è sempre non voluto. E per me è stata una delusione da parte di Dio incredibile, perché io ho detto: Signore, meno male, quasi sentivo il peso di questa famiglia, e io chissà cosa volevo fare, e dico: te in risposta a tutto questo mi dai un altro figlio, e non riuscivo a capire perché. Però ti devo dire che questa gravidanza è stata molto particolare. Ho amato questo bambino che avevo nella pancia prima ancora che nascesse, e in un modo del tutto speciale. Questo bambino è nato, l'ho chiamato Luca, e Luca ha rapito la mia vita, nel vero senso della parola. Io avevo dimenticato completamente quello che avevo detto al Signore e le promesse che avevo fatto al Signore, e mi sono dedicata a questo bambino con tutta la mia anima, con tutto il mio cuore, con tutta me stessa. L'ho amato solo Dio sa come, e questo mi creava anche qualche problema di coscienza, perché io in qualche modo sentivo che non era giusto, perché provavo questi sentimenti così forti per questo bambino prima ancora. A volte le persone mi dicono: ma perché tu, questo è maschio, ma non era così, perché io non sapevo nemmeno che fosse un maschio, da prima ancora che nascesse. Mi metteva veramente in crisi, perché c'era questa particolarità, tra non... questo bambino e le due bambine che avevo già grandicelle.
Se non sbaglio, Carmela, fu anche un parto travagliato questo qui, giusto?
Sì, è stato molto difficile rispetto, sì, è stato molto difficile, è tutto particolare. E vedevo crescere Luca e dentro di me c'era un'ansia incredibile. Cioè, per le altre bambine io avevo sempre, non vedo l'ora che vanno all'asilo, non vedo l'ora che vanno a scuola, le volevo vedere grande, belline, così. Invece per Luca era l'incontro. Più passava il tempo, più lo vedevo crescere e più c'era quest'ansia dentro di me che in qualche modo avrei voluto fermare il tempo. Cioè, io non riuscivo a spiegarmi tutto questo.
Perché quest'ansia? Perché quest'ansia?
Non lo so, oggi lo so. Oggi so che Dio, forse nel suo infinito amore, aveva messo questo sentimento dentro di me, perché io potessi godermi pienamente di Luca, questo figlio che lui presto avrebbe preso con sé. Oggi credo che sia questo, perché il fatto che io mi sia così legata a Luca, l'ho seguito passo passo nella sua crescita, l'ho aiutato a fare tante cose. Sia nella musica, perché lui studiava musica, l'ho aiutato in tutto, e questo poi veramente oggi ci ha aperto delle porte anche per evangelizzare, perché Luca ha fatto forse più lui nei suoi pochi anni che forse una persona normale in tutta la sua vita.
Quindi Luca allora ha frequentato anche la scuola, hai detto che ha frequentato anche una scuola di musica?
Sì.
E lui era un bravo musicista,
sì.
Suonava quale organo?
Sì, no, suonava il flauto traverso.
Sì.
Aveva 11 anni e quando mi sono accorta che Luca aveva questo talento, così per caso aveva preso il flauto della sorella e tirava fuori delle note, delle melodie incredibili, perché gli ho detto: Luca, ti vuoi iscrivere alla scuola di musica? E da lì i professori si sono accorti subito che questo bambino aveva un talento straordinario. Così a 11 anni ha superato l'esame d'ammissione al Conservatorio di Firenze e ha cominciato a studiare veramente con tutta la sua energia, la sua forza, il suo entusiasmo.
Quindi già a 11 anni lui andava a Firenze?
Sì. Quindi l'ho seguito, siccome era piccolino.
Lo accompagnavate voi,
sì,
naturalmente.
Sì, l'ho accompagnato, ho seguito tutte le sue lezioni. Quando era a casa lui studiava insieme a me. Mi diceva: mamma, dove sei? In cucina. Allora veniva con le zio in cucina e suonava con me. Quindi sono stata la sua seconda insegnante. Luca, questo non va bene, ripeti questo passo, ripeti quest'altro. E quindi si è creato un feeling fra me e lui incredibile. Ci capivamo al volo. E tutte le note che lui ha suonato nella sua vita l'ha condivisa con me. Non
sembra,
c'è stata una nota che non ha condiviso con me.
Sembra quasi quasi che trascurassi in questo modo le altre due figlie. Non erano un po' gelose?
No, non erano, no, perché Luca era il piccolino, loro erano
era coccolato.
Già sì, era coccolato anche sì. Da loro, sì, sì.
Facevano
e
anche
poi,
loro.
Diciamo che già la grande ci correva 7 anni di differenza. E 5 dalla seconda, quindi in proporzione loro erano già ragazze,
sì.
Mentre Luca era ancora piccolino.
Allora quindi ha frequentato questo conservatorio da 11 anni,
sì.
Dicevi, tu lo seguivi, avevi orecchio per la musica?
Beh, diciamo che la musica è sempre stato il mio sogno nel cassetto, che non ho mai realizzato, quindi avere un figlio che stava realizzando il mio sogno, e come lo stava realizzando? Perché lui sì che aveva talento. Molti professori a livello internazionale, non sto parlando del piccolo professore della scuola di musica di paese, ma professori a livello internazionale proprio, l'hanno sentito,
apprezzavano,
l'hanno definito.
Apprezzavano già le sue doti.
Sì, l'hanno definito un cavallo di razza. Chiunque l'ascoltava diceva: questo ragazzo ne farà di strada, questo ragazzo ha una carriera...
Davanti a sé.
Davanti a sé, sì.
Ecco, mi ha preso la sprovvista e stavo ascoltando anche con interesse quello che diceva Carmela. Allora andiamo con la prima pausa, poi passiamo ancora ad ascoltare Carmela. La prima pausa è tra una parte e l'altra di questo, di questa testimonianza, è il motivo richiesto da Lucia di Apricena, il motivo di Rosa Battista, il motivo per quello che tu sei. Andiamo con questo motivo, poi dopo direttamente alla seconda parte della testimonianza di Carmela Di Nauta, che ricordo ha scritto un libro su questa vicenda di Luca, vi sarete già accorti che sta parlando di suo figlio Luca. Il libro si chiama Fino all'alba dell'ultimo giorno. Allora, Rosa Battista, per quello che tu sei, motivo richiesto da Lucia.
Sei Adonai Lira.
grazie a Lucia perché ci dà l'opportunità di ascoltare Rosa Battista, in questo motivo che mi pare uno dei pochissimi che ha composto da sola, perché lei generalmente ascoltiamo la sua voce nel gruppo dei Continentals, con tutti appunto i CD che hanno composto i Continentals. Voglio scusarmi prima per il titolo del libro, ho detto fino all'alba dell'ultimo giorno, no, è fino all'alba del giorno eterno, quindi chi fosse interessato a questo libro che Carmela ha scritto e di cui ora sta dando la testimonianza, può farlo, può richiederlo appunto, o si mette in contatto con noi oppure nelle librerie evangeliche, certamente lì lo si troverà, anche se è già qualche anno che è uscito, almeno 3 o 4 anni che in diffusione. Allora andiamo con la testimonianza di Carmela, la seconda parte, e naturalmente ci sentiamo fra 12-13 minuti.
Stiamo parlando di Luca, il tuo terzogenito, che è nato in che anno?
È nato nel 1981.
E quindi aveva questa dote musicale, apprezzata e riconosciuta da maestri, sì, ci stavi dicendo, a livello anche internazionale. Allora, come è andata a finire?
Luca aveva 16 anni ed era pronto per l'esame di diploma, l'esame finale. Era al terzo anno di geometra, perché nello stesso tempo faceva anche la scuola di geometra, e all'ultimo anno di conservatorio. Finalmente poteva realizzare il suo sogno, quello di diventare maestro di musica. Ma 3 giorni prima dell'esame, Luca si è rotto il femore, ha avuto una frattura spontanea al femore sinistro. E al pronto soccorso ci dissero subito che le cose, la situazione era grave. Luca fu colpito da una delle più aggressive forme di cancro che colpisce l'adolescenza, il sarcoma di Ewing. E così per un anno dovette interrompere gli studi per sottoporsi a un difficile intervento chirurgico e a lunghi cicli di chemioterapia. La sua resistenza fisica fu compromessa gravemente, ma la sua innata voglia di vivere e grande amore per la musica l'aiutarono, ma soprattutto fu la fede nel Signore Gesù a donargli forza e coraggio in quel difficile periodo. Dopo un anno, al termine di tutte le terapie, Luca ritornò un'altra volta ai suoi studi con la tenacia, con la forza che lui possedeva. E così in 3 mesi riuscì a rimettere insieme i suoi studi, lavorò duramente veramente, perché dopo un anno di inattività è stato un po' duro.
Per recuperare,
perché poi stette ingessato 8 mesi dalle spalle in giù, e quindi aveva perso proprio l'agilità delle dita, quasi non le muoveva, tutto. E lui in 3 mesi, finì di giugno, a settembre lui dette l'esame in conservatorio. E così si diplomò.
Che esame era? Esame proprio finale?
Sì, sì, l'esame di diploma.
Sì.
Era il 1999, nel 98 si ebbe...
Quindi aveva 17 anni?
Sì, quasi, non aveva ancora 17 anni.
Quindi precocemente, si diplomava precocemente anche?
Sì, molto, cioè è difficile arrivare a quell'età, già che lui comunque aveva un anno di inattività,
no, quindi,
avrebbe fatto un anno prima.
Certo. Era proprio un cervellone, diciamo, in fatto di musica.
Sì, il suo maestro diceva sempre che Luca, oltre ad avere talento naturale, poi aveva la caparbietà e la costanza di studiare con tenacia, con serietà. Però lui diceva, per suonare il flauto bisognava avere anche una predisposizione proprio fisica. E dice, lui ha pure questo. Dice, cosa rara trovare, lui ha tutti i componenti per essere veramente un ottimo flautista, e lo era, e lo era. E così Luca era cambiato, dopo tutto quello che aveva passato era cambiato dentro, da un ragazzo adolescente diventò un uomo, anche la sua musica era cambiata, riusciva a trasmettere dei sentimenti straordinari.
Questo per via della malattia?
Sì.
Che
sì,
lo aveva maturato?
Sì, sì, quello che aveva abbassato l'aveva maturato sì, moltissimo.
Senti, e le cure?
E quindi nella sua musica ci metteva tutto il sentimento.
E sì, le cure, sì, che sì, le cure che aveva fatto e che stava facendo avevano prodotto dei miglioramenti nella sua salute, nel suo fisico? Cioè vi davano speranze che si potesse riprendere?
Sì, 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 cioè lui aveva fatto le chemioterapie, a fine di tutte queste chemioterapie i medici ci dissero che Luca aveva buone speranze di guarigione, buonissime speranze. E quando tornò la malattia, loro per primi sono stati, mi ricordo quando ce lo dissero con le lacrime agli occhi, dissero Luca era uno di quei ragazzi che noi speravamo che veramente ce l'avrebbe fatta. Dice veramente ci dispiace ma non c'è più niente da fare.
Questo proprio alla fine?
Sì, proprio quando la malattia ritornò.
Ritorno, sì.
E Luca quando sentì questo verdetto incredibile, posto davanti a questa terribile realtà, Luca decise di non sottoporsi più ad alcuna terapia, ma di affidare la sua vita alle cure di Dio. Lui dicevo la medicina non può fare più niente.
Senti,
però so che Dio...
Dio
può fare.
Dimmi.
Sì, Dio può fare ogni cosa.
Senti, volevo sapere, ma lui era a conoscenza di tutta proprio la gravità della malattia oppure gli nascondevate qualche cosa?
No, niente. Anzi, lui era grande, era intelligente, era anche furbino, non gli si poteva nascondere niente. Poi lui stesso ha parlato con la dottoressa, ha detto ma queste cure che devo fare ora che mi servono? E la dottoressa gli ha detto a tamponare un po'. E allora ha detto se mi devono tamponare un po' io non voglio fare più nulla.
Perché soffriva naturalmente facendo queste cure.
Perché sapeva, l'aveva già fatto e sapeva quello che aveva sofferto. Quindi continuare a soffrire per che cosa? Per sì, niente? Per andare avanti ancora un po'. E poi comunque la sua fiducia era in Dio. Noi sapevamo, pregavamo molto in quel periodo, Dio solo sa quante preghiere sono salite al trono della grazia.
E mi ricordo che si pregava anche in diverse, proprio in quasi tutte le comunità evangeliche italiane.
Sì, stavano pregando per Luca. In quel periodo c'è veramente tanta confusione nella testa, dice perché Dio, perché è successo di nuovo, perché... mi ricordo in mezzo a tanta confusione due cose erano chiare nella mia mente, che Dio era colui che poteva fare ogni cosa e la preghiera era il mezzo per cui Dio operava. Veramente giorno e notte ho gridato, ho supplicato Dio per la guarigione, sapevo che Dio era il Dio dell'impossibile e che ogni cosa era possibile a chi crede. Questa speranza poi piano piano è diventata certezza, dentro di me io avevo la certezza che Luca sarebbe guarito. E oggi ringrazio il Signore che questo mi ha aiutato ad affrontare tutte le difficoltà, tutti i problemi, tutta la situazione che è stata così difficile e così lunga la malattia, che se non avessi avuto questa speranza dentro di me non lo so che fine avrei fatto.
Quanti anni è durata questa malattia?
3 anni e mezzo. Dopo esattamente 3 anni e mezzo Luca se n'è andata.
Senti, ma
io non mi sono mai arresa davanti a Dio. La mia preghiera era sempre uno, Signore guariscilo. E fin da ultimo era lì, vedevo che Luca, la vita di Luca era appesa a un filo. E io ero lì che gridavo al Signore, Signore guariscilo tu. Signore cosa aspetti ancora, perché tu non intervieni? E quando ho visto che Luca se n'era andato io sono rimasta impietrita. Non era possibile tutto questo, non era possibile che Dio fosse rimasta così indifferente, perché Dio ci avesse abbandonata. In quel momento ho sentito veramente una cappa di nube densa scendere in quella stanza, e Dio mi sembrava proprio lontano, distante, anni luce. Quando penso a volte a quei momenti penso a Gesù, quando lui stesso si è sentito solo abbandonato, quando sulla croce portava il peso dei nostri peccati e suo padre l'aveva abbandonato, perché in quel momento lui rappresentava il peccato, però Dio era lì, e stava soffrendo per il suo figlio. E così in quel momento, anche se io sentivo Dio distante, però so che Dio era lì. Dio stava piangendo, stava piangendo insieme a noi. Forse sembra strano pensare a un Dio che piange, a un Dio in lacrime, ma Dio entra personalmente nella nostra vita, nella miseria umana, nella desolazione, nel dolore, e piange con noi. E la Bibbia dice, in tutte le loro afflizioni, egli stesso fu afflitto.
Senti, hai detto che in questi periodi in cui tu pregavi assiduamente il Signore, a un certo punto ti è subentrata dentro di te quasi una sorta di tranquillità, di serenità. Sì. E cos'è che ti spingeva appunto a stare tranquilla?
La fiducia nel Signore. La fiducia che il Signore, che non eravamo soli, che Lui era con noi e che in qualche modo ci avrebbe aiutato. Lui avrebbe... io in quel momento lì avevo la speranza, la quasi certezza che Dio l'avrebbe guarito. Non riuscivo a capire il motivo per cui il Signore doveva permettere che doveva prendersi Luca. Erano quelli i sentimenti di quel momento lì. Anche se dopo ho capito tante cose che magari dopo erano sbagliate, però in quel momento erano questi i miei sentimenti. E ti posso dire che poco prima che Luca se ne andasse, noi avevamo letto gli avevamo letto il Salmo 23, quello che è l'Eterno, il mio pastore, e nulla mi mancherà. Quando anche attraversassi la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno, perché tu, oh Signore, sei con me. Beh, io ti posso dire che in quel momento ho sperimentato tutto questo. Io stavo attraversando la valle dell'ombra della morte, perché ero nel buio più totale. Mi sentivo lontana, abbandonata da Dio, abbandonata da tutti, ma non era così, perché il Signore veramente mi ha preso per mano. Mi ha preso per mano e mi ha condotto attraverso questa valle dell'ombra della morte. Avevano messo Luca, sistemato sul letto, io mi sono seduta vicino a Luca e credo che Gesù si sia seduto accanto a me, perché una pace profonda ha inondato la mia vita. E io sentivo una cosa quasi irreale. E io ho detto, ma che mi sta succedendo? Forse che sto già impazzendo? Perché Luca è qui? Sono 10 mesi che prego, che ho pregato senza un'interruzione, e ora che Luca se n'è andato il Signore non ha risposto secondo i miei desideri, io sono qui tranquilla con questa pace dentro, ho detto sto già impazzendo.
Questo era proprio quando Luca era in punto di morte?
No, quando già se n'era andato, l'avevano sistemato, l'avevano messo sul letto. Quindi nel giro di mezz'ora c'è stato questo buio totale da parte di Dio. Ma come mi sono messa vicino a Luca, ho visto Luca lì sereno, tranquillo, mi sembrava che dormiva. Cioè io con gli occhi della fede non vedevo più Luca lì in quel letto di morte, ma lo vedevo nel cielo. Lo vedevo nel cielo, lo vedevo che nel cielo gli facevano festa, lo vedevo lui che era così curioso, così felice di vedere cose nuove, di scoprire tutte le cose belle del cielo, e io gioivo per lui, e ho detto Signore ti ringrazio che tu l'hai liberato dopo tanta sofferenza, tu l'hai liberato, ora è lì con te. E poi dopo ho detto ma veramente come posso, mi rendevo conto di questa doppia, che se da una parte il mio spirito proprio lo dava a Dio, e poi c'era comunque anche il diavolo che ci tenta, certo. Per dire, ma che stai dicendo, tuo figlio qui è morto e tu stai... Però il Signore veramente ha inondato la mia vita, l'ho potuto sperimentare in una maniera quasi tangibile.
Sì. Allora, torniamo in diretta, è terminata la seconda parte di questa toccante testimonianza di Carmela. Ricordo tratta dal libro Fino all'alba del giorno eterno, e la sua voce è quella diretta, insomma. Un caro saluto ci viene da Napoli, da Luigi, che saluta tutti gli ascoltatori e i ragazzi della chat. Allora, andiamo con un altro motivo e poi dopo ascoltiamo la terza ed ultima parte di questa testimonianza di Carmela di Nauta. Avremo altri 13 minuti da stare con Carmela in quest'ultima parte. Il motivo è stato richiesto da Eva, che è andata via dalla chat perché doveva lasciare il computer a sua figlia Monica, e ci richiede il motivo della Morningstar al sicuro in te.
Sicuro in te, Signore.
Allora, la Morning Star ha questo motivo al sicuro in te, che è quasi in tema su quello che stiamo dicendo in questa testimonianza che stiamo trasmettendo di Carmela Di Nauta da Cerreto Guidi, provincia di Firenze, vicino a Empoli. Ricordo che siamo in diretta sui 97.300 MHz di Radio Logos, il programma è la diretta con la chat, io sono Eliseo, in più ci sono anche i ragazzi della chat che sono presenti qui in diretta insieme a me, e c'è Elisabetta che è entrata da poco, poi c'è Enzo e Elisabetta da Foggia, naturalmente Enzo da Brindisi, poi c'è Lucia da Apricena, provincia di Foggia, e poi c'è Savino da Foggia con il Nick Nivas. È andata appena via Alessandra, che forse ci sta ascoltando in diretta e quindi continuiamo a salutare. È andata anche via Eva, che ci sta ascoltando per radio e che continuiamo a salutare. Allora, andiamo con la terza e ultima parte di questa testimonianza, Carmela Di Nauta. Ricordo ancora il libro che ha scritto, che se volete potete acquistare nelle librerie evangeliche. Il libro si intitola Fino all'alba del giorno eterno. Allora, andiamo con l'ultima parte, naturalmente ci risentiamo alla fine di questa testimonianza, poi manderemo qualche altro motivo richiesto.
Allora Carmela, siamo al punto in cui Luca è andato col Signore, e tu avevi la sicurezza che lui fosse andato col Signore proprio perché dentro di te il Signore ti trasmetteva appunto questa pace, questa serenità, questa tranquillità, giusto?
Sì, sì, veramente ho potuto sperimentare la sua presenza.
Senti, come ti è sorto il desiderio di scrivere un libro che, ricordiamo, è in vendita presso tutte le librerie evangeliche, giusto?
Sì.
Sì, ricordiamo ancora il titolo di questo libro in cui descrivi...
Fino all'alba del giorno eterno.
Come ti è sorto questo desiderio?
Beh, questo desiderio, quello che mi ha sorpreso più di tutto a me stesso, è quello che per quando io ero così legata a Luca... Per quando il Signore aveva messo questa pace profonda dentro di me, questa serenità, questa cosa che io dopo ho detto dentro di me, mi sono anche chiesto, ma io gli volevo bene a Luca, perché mi sento così? Ho capito che era il Signore, perché mai i giorni che sono seguiti, veramente davanti a Dio ho gridato tutto il mio dolore, la mia angoscia, la Bibbia è stata ancora una volta... la mia compagna, e davanti a lui ho pregato, ho lodato il Signore, e non ho mai veramente goduto della comunione del Signore come in quei giorni.
Come sono stati i giorni dopo l'assenza di Luca?
Sì, mi sono ritrovata da sola, perché io prima ero molto impegnata con Luca, prima con i suoi studi, poi con la malattia. Così tutte insieme mi sono ritrovata in quella casa vuota, troppo vuota, e così veramente davanti a Dio ho gridato tutto il mio dolore, tutto quello, e il Signore mi ha dato la sua forza, mi ha dato la sua gioia, mi ha fatto sentire veramente la sua gioia fra le lacrime. Io potevo... percepire veramente la presenza del Signore in una maniera forte e reale. E ho rivisto anche un po' la mia vita. Mi sono ritornate in mente tutte quelle cose che prima di nascere Luca, il Signore mi ha riportato tutto alla mente. E ho rivisto che in tutto quel periodo quanto tempo ho sprecato inutilmente, quante cose inutili. L'Ecclesiaste dice vanità della vanità, tutto è vanità, cioè la cosa più importante è quella di seguire il Signore, e questo è stato per me un rivedere tutta la mia vita, rivedere tutta me stessa, e ho capito che la cosa veramente importante davanti a Dio è quello di fare la sua volontà. Allora ho detto al Signore, che senso ha ancora la vita vivere? Se c'è ancora un senso nella vita per cui vale la pena di vivere, questo senso, quello sei tu. Signore, tu mi hai spezzata, tu mi hai annientata che più non potevi. Ora sono qui e fai di me quello che tu vuoi.
Ti sei mai chiesta perché il Signore ha permesso che Luca venisse a mancare?
Dio sa quello che fa. I suoi pensieri non sono i nostri pensieri, le sue vie non sono le nostre vie. Umilmente io accetto la sua volontà, però quello che ho scoperto in tutto questo periodo, che il Signore si serve della nostra sofferenza per la sua gloria. Cioè, c'è molto più impatto nelle persone dire il Signore sì, ha preso Luca, ma nonostante ciò io lo amo e lo amo più di prima. Io mi fido del mio Dio, io so che il mio Dio quello che fa è perfetto, anche se io non riesco a capire questo. E questa affermazione ha un impatto sulle persone in una maniera incredibile. Forse oggi si sente troppo parlare di miracoli, di guarigioni e tutte le cose, però io credo che se il Signore guariva Luca non era come è adesso, perché attraverso la sofferenza e la morte di Luca il Signore ci ha dato l'opportunità di testimoniare a tantissime persone. Ecco. Attraverso la morte di Luca più di una persona si è convertita.
Questo volevo sapere, appunto, tu vieni spesso invitata a convegni, conferenze,
sì,
riunioni.
Abbiamo avuto varie opportunità
proprio per via di questo libro che hai scritto insieme a Deborah, diciamolo
a Claudia,
anche, sì. A Claudia, ecco, sì, scusa. E quindi senti un po' le impressioni delle persone, anche non credenti, che ascoltano. Quali sono in generale le impressioni? Quali sono le domande che ti fanno dopo? Sì. Oppure che cosa rimane dentro di loro dopo questa tua testimonianza?
Diciamo che io non credevo minimamente a un successo così di questo libro. Quando c'è stata l'idea di scriverlo, lì per lì mi è venuta l'idea, poi dopo me la sono fatta pure passare, come dire, ma cosa ti mette a fare, ma a me non mi riesce, è difficile mettere insieme, però in qualche modo sentivo che il Signore non mi lasciava in pace, che era una cosa che dovevo fare, ed oggi capisco il perché. Ci sono molte persone che stanno comprando il libro, e quando lo comprano poi me ne ordinano ancora per regalarlo a quello, regalarlo a quell'altro, perché ognuno magari conosce sempre qualcuno che si trova nella stessa situazione, quindi può essere di aiuto, di incoraggiamento. Sì, ci sono poi nelle famiglie, quando lo compro è il libro che lo leggono tutti in famiglia, dal bambino alla persona anziana, questo è quello che mi dicono. Più o meno il parere è di tutto uguale. Molte persone mi hanno detto che si stanno trovando nella stessa situazione, mi dicono che questo lo sta incoraggiando ad andare avanti, ad guardare in alto al Signore, perché sì, è solo così che possiamo.
Senti Carmela, è vero che dopo, non so se di recente o subito dopo la morte di Luca, tu hai fatto un viaggio fuori Italia?
Sì.
I paesi musulmani,
sì.
Mi hanno detto e mi hanno raccontato, perché sì, a te non l'ho chiesto neppure prima,
sì.
E parlando del Signore con una guida iraniana, questa si è convertita,
sì.
È giusto?
Sì, sì.
È servita appunto la testimonianza di Luca per la conversione di quest'anima?
Sì, è stata una cosa incredibile. In quel momento, quando questa persona ha detto che aveva accettato il Signore e che Luca era stato il mezzo per cui Dio si era servito dentro di me, sembrava proprio come se il Signore mi dicesse all'orecchio: capisci ora il perché io non ho risposto alle tue preghiere, perché io ho un piano migliore di quello che avevi tu, se Luca fosse stato con te. Sì, lui è stato, cioè, fin dalla prima sera questo fratello, ora lo possiamo chiamare fratello.
In che nazione?
In Iran.
Tu sei andata, avete fatto un viaggio in Iran?
Sì, abbiamo fatto questo viaggio in Iran e avevamo la nostra guida turistica con noi. Quindi lui la prima sera, proprio la prima sera,
che era musulmana,
musulmano, sì.
Sì.
Si è seduto accanto a noi, a me e mio marito, sì, che abbiamo cominciato a parlare di dove venite, sa, del più del meno qua là. E poi cominciava a dire: ma sai, voi state bene lì, così fra una parola e un'altra è venuto fuori la storia di Luca, abbiamo detto, guarda, anche noi, ognuno di noi ha il nostro fardello di travaglio, però noi abbiamo Dio, con Dio abbiamo superato, stiamo superando questo, perché Dio è con noi, Dio è lì, quindi abbiamo avuto l'opportunità di parlare con questa persona. E con me io avevo il fogliettino che avevamo fatto come ringraziamento a tutte le persone, e c'era una piccola testimonianza di Luca. Allora lui, gliel'ho fatto vedere, lui mi ha detto, dice, ah, ma lo posso tenere? Così lo leggo, basta, finito. Lui ha preso questo bigliettino e ce ne siamo andati a letto. La mattina appena mi vede mi fa, dice, io stanotte non ho dormito. Dico io, perché? Non collegando i discorsi della sera prima. E lui mi ha detto, oh, vorrei andare pure io dove è Luca, perché in fondo a questo bigliettino c'è scritto, sappiamo che Luca è nel cielo e che un giorno lo riabbracceremo. E allora, questo, insomma, tutta la testimonianza l'ha scosso profondamente. Così ci ha fatto per 8 giorni, si è tempestato di domande, e perché così, e perché là, per cos'è la Patria Celeste, e perché Luca ha detto Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi ed in eterno. E insomma, 2 sere prima della partenza lui davanti a tutto ha dichiarato di essere cristiano, di voler seguire Cristo, e che Luca era stato il mezzo. Lui diceva, io non capisco come mai Dio mi abbia messo sul cuore Luca, tutto questo. Dice, però è così. E oggi questo fratello si fa chiamare Luca.
Ah.
Perché sì, purtroppo sta attraversando molti problemi. E se c'è chi ascolta di credenti, veramente preghiamo per questo fratello.
Ma vive in Iran?
Vive in Iran, è stato picchiato dalla polizia segreta, gli hanno rotto il femore, è stato 1 mese in ospedale, è stato in prigione.
Tutto per via della conversione?
Tutto per la conversione, sì. E lui, fino a poco fa abbiamo parlato per telefono, e lui ha detto, sono scoraggiato, però io voglio resistere. Io amo il Signore e voglio fare la sua volontà, anche se mi uccidono io non torno indietro. E questo per noi, il Signore ci sta facendo vedere proprio un po' come un mosaico che piano piano combaciano tutti i pezzi.
Cioè,
se all'inizio di tutta la nostra storia non capivamo il perché il Signore dopo tante preghiere non aveva risposto, oggi piano piano, in base a tante piccole indizie, tante piccole risposte, riusciamo a vedere che
sta dando una risposta.
Quello che il Signore fa è ben fatto. Se un'anima si converte, davanti a Dio è preziosa un'anima. E noi cosa possiamo dire al Signore? Amen alla tua volontà, a quello che tu fa. Lui ci sta dando la forza giorno per andare avanti. E poi sappiamo che presto lo rivedremo.
Certo.
Io aspetto veramente con ansia quel giorno di rivederlo, però in questa attesa voglio che veramente la mia esperienza, la mia testimonianza possa essere di aiuto alle altre persone. Oggi non posso che avere compassione per chi sta passando per la mia stessa esperienza, perché veramente senza di Dio è impossibile vivere. È un dolore troppo forte, per perdere un figlio è qualcosa di veramente terribile, però Dio può dare ancora un senso alla nostra vita. Dio ha dato un senso alla mia vita, Dio veramente mi ha dato la sua forza e la sua gioia. In questo periodo ho conosciuto famiglie distrutte a causa di un lutto, ho conosciuto mamme. Conosco mamme che abbiamo contatto e che gli parlo del Signore, che lo scopo della loro vita è quello di andare al cimitero 3 o 4 volte al giorno. Ho conosciuto anche una mamma che si è tolta la vita perché non ha retto a questo grande dolore. E chissà io anch'io che fine avrei fatto se non avessi avuto Gesù al mio fianco. Io vi ringrazio per questa possibilità che mi avete dato ancora una volta di condividere questo, e spero veramente che se c'è chi ancora che sta ascoltando, che ancora non ha fatto questa decisione per Dio, che lo faccia veramente subito, perché oggi nessuno di noi sa quanto tempo ha da vivere. quindi è importante mettere a posto il nostro rapporto con Dio, perché il piano di salvezza per noi è per l'eternità, non è solo per questa vita, ma si estende nell'eternità. E quindi io oggi posso decidere la mia eternità. Luca è col Signore, io so che un giorno lo rivedrò, e questo auguro a tutti gli ascoltatori, che veramente possano riflettere, perché è la cosa più importante della vita, quello di conoscere Dio.
Grazie Carmela, okay. grazie della tua partecipazione.
Bene, allora si conclude così la testimonianza di Carmela Di Nauta, tratta dal libro Fino all'alba del giorno eterno. Il motivo richiesto da Enzo di Brindisi Continentals italiani: non potrei andare avanti.
Trovare braccia affettuose, io forse saprei dimenticare sogni dentro me, con ogni stella che mai toccherò.
Non vivo se non sei con me. Non te, non c'è, non te, non c'è.
non potrei andare avanti, Continentals italiani. E ora, come dicevo, come discutevamo con i ragazzi della chat, che dicevano appunto che stasera è stata una bella diretta, diceva Lucia, Elisabetta anche, apprezzano insomma il fatto di fare così le dirette, perché sono molto edificanti. Quindi grazie ragazzi, se trovo naturalmente delle testimonianze così che abbiamo mandato nel corso degli anni, le riproponiamo, le riproporrò volentieri. Allora, ascoltiamo allora l'ultimo motivo, poi andiamo via, sono le 23.03, quindi è già ora, la corale di Palmi, Ogni tua promessa.
Signore, quanto è grande il tuo nome, sei la verità e giammai tu cambierai, tue promesse sono preziose, ravvivano la fede, tutte quante un giorno si compiranno in te. Oh, ogni tua promessa è sì, e da me Gesù, ognuna è verità. Stancheremo, ci alzeremo come un'aquila nella tua presenza, oh Dio, noi risorgeremo finché un giorno noi saremo davanti a te. Oh, ogni tua promessa è sì, e da me Gesù, ognuna è verità. Sai sì, e da me Gesù, noi correremo dietro a te. Quasi vacillò il mio piede e quasi persi la tua via, finché non entrai nel tempio tuo Signore, il tuo dolce spirito, e ho capito che ogni tua promessa è sì, e da me Gesù, ognuna è verità, è verità. Ogni tua promessa è sì, e da me Gesù, noi correremo dietro a te. Vacillò il mio piede e quasi persi la tua via, finché non entrai nel tempio tuo Signore, udì il tuo dolce spirito e ho capito che
a te.
Ebbene, dopo aver ascoltato questo motivo della corale di Palmi, Ogni tua promessa, ce l'abbiamo, come sentite già, con la sigla finale al termine di questo programma. Allora, non abbiamo avuto le voci dei nostri chattisti, così tra virgolette. Stasera non abbiamo attivato Skype, abbiamo tenuto libero Enzo, però ringraziamo lo stesso Enzo per la sua diciamo, disponibilità a collegare subito nel momento in cui ce ne fosse stato bisogno. Abbiamo avuto la testimonianza di Carmela Di Nauta e quindi ci ha preso quasi tutto lo spazio dedicato a questo programma. Magari, non so, mercoledì prossimo, Dio volendo, magari lo faremo una serata libera, quindi se ci saranno più nick in chat magari potremmo collegarci tutti insieme, quindi dire ognuno le nostre esperienze. Per esempio c'è Elisabetta che è stata in Israele, ci potrebbe raccontare qualcosa di tutto quello che è avvenuto in Israele, chissà, per mercoledì prossimo, se Elisabetta entra, perché è già da parecchio che non la vedevamo in chat, quindi non ci affidavamo più a lei in questo senso. Allora, aspettando le novità appunto di mercoledì prossimo, non so, decideremo magari in settimana cosa fare. Noi ci lasciamo. Allora, saluto in chat Elisabetta, appunto, Enzo da Brindisi, che è sempre pronto anche mercoledì prossimo, se Dio lo vorrà. Enzo, preparati insomma per mercoledì. Poi naturalmente Lucia da Apriscena. Preghiamo anche di salutare Nicola, suo marito. Poi Savino, che in questi ultimi istanti sta un po' silenzioso, però spero che ci stia ascoltando. Ciao Savino. Allora, una buonanotte a tutti. Naturalmente salutiamo anche tutti i nostri ascoltatori che ci hanno ascoltato per radio sui 97.300 MHz di Radio Logos. Non vedo come in chat chi sta dall'altro lato della radio, è un po' più difficile, anzi impossibile, sapere chi c'è. Più o meno, le persone che ascoltano, gli assidui ascoltatori li conosciamo già. Comunque saluto, comunque, per non far torto a nessuno, tutti. Allora, augurando a tutti una buona notte, ricordo Andrea Belli sarà con noi con lo studio sulle profezie mercoledì 10 aprile. E ricordo ancora che abbiamo ascoltato la testimonianza di Carmela Di Nauta, che ha scritto il libro Fino all'alba del giorno eterno. Chi vuole questo libro, chi desidera questo libro, può richiederlo direttamente a Carmela, magari si mettesse in contatto con noi, poi noi daremo i recapiti necessari, oppure nelle librerie evangeliche. Allora, di nuovo una buona notte a tutti, un grazie per l'ascolto che avete prestato, spero di avervi fatto piacere facendovi ascoltare questa serata un po' particolare, così, di testimonianze. E appuntamento allora con le prossime dirette, in particolare mercoledì prossimo, sempre alle ore 21.30, oppure quella di venerdì non ci sarà Michele Vairo, ricordatevi, la diretta con Michele Vairo non ci sarà venerdì. Ci saremo noi sabato con Comunicando e poi il culto evangelico in diretta domenica. Allora, una buona notte a tutti e un grazie da Eliseo. Ciao a tutti.
Abbiamo trasmesso Diretta con la Chat, il programma di musica, testimonianze e riflessioni bibliche, in compagnia a cura dei ragazzi della Chat. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, stessa ora.